Questa mattina inizieremo uno studio, meditazione, chiamiamola come vogliamo, con più riprese, sul ritorno del Signore. Allora, vedo già gli occhi di Adriano che si sono illuminati. In effetti, lui è un responsabile di questa situazione, perché quando ci siamo trovati a casa sua come cellula, nella sua proverbiale schiettezza, in questa chiesa non si parla più del ritorno del Signore, fra le altre cose, non c'era solo questo, ma comunque. Lì per lì ho cercato di replicare qualcosa, poi riflettendo ho detto, ma in effetti anche Adriano potrebbe aver ragione. E quindi. Quindi questa mattina inizieremo uno studio sul ritorno del Signore. Questa mattina sarà una parte un po' più generale, dove penso tutti saremo d'accordo. Nelle parti successive entreremo di più in una fase dove ci possono essere situazioni dove non si è d'accordo, ma cercheremo di fare del nostro meglio. Intanto vorrei che ci alzassimo in piedi e tentassimo, perché è un po' complicato, di cantare un canto che proprio parla del ritorno del Signore ed in effetti sono le parole finali dell'Apocalisse. Canto 526, ex 95, Vieni Signore Gesù. Allora, non leggerò questa mattina un testo specifico, tranne alla fine, ma ne citerò alcuni nel corso della predicazione. Intanto Cristo ritorna. Questo è un appellativo fondamentale che la Scrittura riconosce e che lo Spirito Santo conferma. Cristo ritorna. E il ritorno di Cristo fa parte di quegli eventi che riguardano il futuro. E allo studio degli eventi futuri viene attribuito il termine escatologia, che non è una scienza che si usa, che tratta imballaggi, scatolame, non c'entra niente, ma deriva dal greco eschatos, che vuol dire ultimo, ultimo. Quindi lo studio dell'escatologia è lo studio delle ultime cose. E il ritorno di Cristo fa parte di queste ultime cose. Chi non crede nella Bibbia, chi non crede in Dio, non può pretendere di conoscere in nessun modo gli eventi futuri. Chi crede in Dio e nella Bibbia, invece, si trova in una posizione diversa. Io non lo so, noi non lo sappiamo, ma Dio conosce il futuro. E la Scrittura, che è la rivelazione di Dio, ci parla dei principali eventi che ancora devono verificarsi nella storia dell'universo. Quindi in qualche modo c'è un futuro, un'escatologia personale che mi riguarda, che ti riguarda, ma c'è un'escatologia, un futuro generale che riguarda tutto l'universo. E il ritorno di Cristo mi riguarda personalmente, ma riguarda tutto l'universo. E che questi eventi futuri si verificheranno, possiamo esserne sicuri. Perché? Perché Dio non sbaglia mai, perché Dio non dice mai una cosa per un'altra. E qui torniamo nel discorso di prima che Stefano ci ha detto, Dio è Dio. Nella storia della Chiesa però ci sono state molte polemiche, accese polemiche su quelle le questioni che hanno a che fare con il futuro. E purtroppo anche oggi è ancora così. Ma lasciamo perdere le macchie negative. Stiamo alla scrittura, stiamo alla scrittura. Allora, un primo dato inequivocabile che viene fuori dalla Bibbia sul ritorno di Cristo è che il ritorno di Cristo sarà un ritorno improvviso, sarà un ritorno personale, sarà un ritorno visibile e sarà un ritorno corporale di Cristo, cioè un ritorno fisico. Gesù ha parlato del suo ritorno, lui stesso ne ha parlato. E in Matteo 24, 44 dice: anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo, cioè Cristo, verrà. E in Giovanni 14, 3 Gesù stesso dice: tornerò e vi accoglierò presso di me. Quindi la nostra residenza terrena è un passaggio, non siamo residenti qui. Questo tante volte io lo dimentico. Non faccio parte di questa terra, ci vivo perché sono stato creato, ma la mia residenza futura, totale, eterna, è nel cielo, in quanto ho conosciuto e ho ricevuto le realtà di Cristo nella mia vita, come tanti di voi. E in Atti 1:11 lo scrittore Luca dice, subito dopo che Gesù salì al cielo, due angeli dissero a quei discepoli stupiti, attoniti, che avevano visto andare verso il cielo Gesù: questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. E questo è importante, lo riprenderò dopo, ricordate, nella medesima maniera. E Paolo, l'apostolo Paolo, nella sua prima lettera ai Tessalonicesi dice: il Signore stesso, non una sua imitazione, non una fotocopia, il Signore stesso, incredibile, con un ordine, con voce d'arcangelo, con la tromba di Dio, qui ci sarebbe un sacco di cose da dire, ma che adesso non dico, scenderà dal cielo. E l'apostolo Pietro nella sua seconda lettera dice: il giorno del Signore verrà come un ladro. E anche il libro dell'Apocalisse fa riferimento al ritorno di Cristo e termina con la promessa di Gesù, ultime parole della rivelazione: sì, dice Gesù, sì, vengo presto. Ma la cosa importante è, per me, o dopo aver ascoltato la promessa di Gesù, è la risposta di Giovanni, che chiude il libro: amen, amen, sì, così sia, vieni, Signore Gesù, e del canto che abbiamo appena fatto, Apocalisse 22:21. Quindi questo argomento del ritorno di Cristo è dunque assai presente in tutto il Nuovo Testamento. Il ritorno di Cristo è stato la grande speranza della Chiesa prima. A volte diciamo la Chiesa primitiva, ma siamo noi primitivi. Quindi preferisco dire la Chiesa neotestamentaria. E i testi che ho citato predicono un ritorno improvviso di Cristo, che sarà spettacolare e visibile. Apocalisse 1:7 dice: egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Questo dice l'Apocalisse. Quindi Cristo stesso ritornerà personalmente. Non saranno i suoi insegnamenti, non sarà il suo stile di vita che ritornerà, come dicono alcuni ambienti protestanti liberali, che non è un partito politico. I liberali in campo cristiano, sono quelli che non credono totalmente o alcune parti della scrittura, per farla corta. Ma Cristo in persona tornerà. Sarà il Signore stesso, come abbiamo letto, che scenderà dal cielo. E il suo ritorno non sarà, ripeto, una semplice venuta spirituale per dimorare nei nostri cuori, nei cuori delle persone, ma sarà un ritorno personale e corporale, cioè fisico, ecco il testo di Atti, nella medesima maniera che l'avete visto andare in cielo. Era un corpo nuovo, ma un corpo fisico che è salito, un corpo fisico ritornerà. Quindi il ritorno del Signore sarà improvviso, su questo ritorneremo nel corso degli studi, sarà un ritorno personale, visibile e corporale. Adesso la domanda: non dovremmo provare un forte desiderio circa il ritorno di Cristo? Qui i nodi vengono al pettine. La risposta di Giovanni nel libro dell'Apocalisse che ho già citato dovrebbe essere la mia risposta, dovrebbe essere la tua risposta se credi in Cristo. Amen! Vieni, Signor Gesù, vieni. E vivere il ritorno di Cristo mi dovrebbe portare, come dice Paolo a Tito, a vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando che cosa? Il ritorno di Cristo, che qui viene detto la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Aspettando. Interessante che questo termine, aspettando, si riferisce a un'attesa fervida, impaziente, quindi vuol dire aspettare con impazienza, non vedere l'ora. Non vedere l'ora che Cristo ritorni. Ma è vero? I cristiani aspettano con questa ansia, non vedono l'ora che Cristo ritorni? Più essi trascurano la comunione, una genuina comunione con Dio, e la loro personale relazione con Cristo, cosa succede? Meno desidereranno il suo ritorno. Dall'altra parte abbiamo delle forti testimonianze, molti cristiani stanno sperimentando la sofferenza, la persecuzione, o sono particolarmente anziani e malati, e desiderano con maggiore intensità il suo ritorno. Questo è uno dei discorsi che abbiamo fatto con Domenico, care, quel famoso sabato, l'ultima volta che l'ho visto vivo. Anche di questo abbiamo parlato. Entro certi termini, quindi, il grado con cui desideriamo il ritorno di Cristo è un termometro dello stato spirituale in cui versa la mia vita, in cui versa la nostra vita in questo momento. In questo momento. Ed è anche indicativo della misura con cui vediamo il mondo come lo vede Dio, realmente com'è, così come lo vede Dio. E come lo vede Dio? Un mondo che è schiavo del peccato, questo maledetto peccato, questo male, e della ribellione contro Dio. E nella potenza del maligno, c'è una potenza del maligno. Giovanni nella sua prima lettera, capitolo 5, 19, ci parla di questo. È una realtà, anche questa. Ma aspettare il ritorno di Cristo significa che non dovremmo impegnarci in programmi a lungo termine? La scuola, ad esempio. Cristo ritorna, non andiamo più a scuola, mi piacerebbe, eh? Desi, non è così, Non dovremmo impegnarci nella formazione, qualunque essa sia, in progetti di lavoro, tanto Cristo ritorna. Non ci impegniamo quindi nel nuovo locale, cosa ne facciamo? Tutto tempo perso, tanto Cristo ritorna. È così? E se Cristo dovesse tornare prima della realizzazione dei nostri progetti? Mi ricordo proprio in fondo a questa sala, con Luca Bottero, vi ricordate il caro Luca? doveva sposarsi il giorno dopo, mi ha detto: speriamo che Cristo non torni stanotte. Facciamo senz'altro bene a impegnarci in attività a lungo termine. Credo che sia proprio questa la ragione per cui Cristo dice: io non so quando tornerò, nessuno lo sa, solo il Padre mio lo sa. Credo che questo sia una delle ragioni. Proprio perché continuiamo a lavorare, a servire e ad essere strumenti nella società e nella Chiesa. Impegniamoci. L'unica cosa che dobbiamo fare è ubbidire al Signore, qualunque sia l'indirizzo che prendiamo, che abbiamo scelto per la nostra vita, fino al momento del suo ritorno. E che quando Cristo torni non ci trovi con le braccia incrociate a guardare così, ma impegnati in un lavoro secolare che sia, o totalmente diverso, nella chiesa, di servizio, quello che è. Essere pronti, come dice Gesù, significa quindi fedelmente ubbidirgli nel presente, in questo momento, oggi, mettere ogni impegno nel lavoro che stiamo facendo, nella chiesa e nella società, perché se così è, se così sarà, ascolteremo quelle benedette parole che io spero e prego che il Signore possa dire di me: va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. E poi il finale: entra, entra nella gioia del tuo Signore. Ma non sappiamo quando Cristo ritornerà. Molti brani ci dicono che non conosciamo e non possiamo conoscere il tempo in cui Cristo ritornerà. Infatti Gesù dice in Matteo: nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. E sempre in Matteo: vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. E nel Vangelo di Pietro, vede Adriano, lui ha le sue idee, ma arriva, Infatti l'Evangelo di Marco è chiamato anche l'Evangelo di Pietro, perché probabilmente l'ha scritto Marco, ma su dettatura di Pietro. Quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa. Ho già detto prima: neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma solo il Padre. State in guardia, vegliate, perché non sapete quando sarà quel momento. Ora, in questi brani, il modo migliore per intendere ora e giorno è in senso generale, con riferimento al tempo in cui qualche cosa può avvenire, non necessariamente in un arco temporale, se un'ora 60 minuti e se un giorno di 24 ore. Ciò che Gesù ci vuole insegnare, ciò che Gesù sta dicendo, è che noi non possiamo sapere quando ritornerà. Allora, dal momento che il ritorno di Cristo sarà un evento inaspettato, ecco, dovremmo sempre essere pronti per il fatto che Cristo può tornare. E il risvolto pratico di tutto questo è che dovremmo anche rifiutare il pensiero di chiunque salti fuori, e ce ne sono a destra e a sinistra, asserendo di sapere esattamente quando Cristo tornerà. In questo campo i testimoni di Geova sono maestri, hanno fatto delle predizioni sulle date esatte del ritorno di Cristo. E tutte, questo è inequivocabile, non è una critica, si sono rivelate sbagliate. E il loro tentativo di salvare la faccia, affermando che Gesù sarebbe davvero tornato in modo invisibile, il 1 ottobre del 1914 è scorretto. Perché? Perché nega la natura visibile, come abbiamo letto, e corporale, fisica del ritorno di Cristo, che è espressa nei testi che abbiamo citato. Ma non ci sono solo i testimoni di Geova. Ogni tanto salta fuori qualche fratello a destra e a sinistra, anche della Chiesa dei Fratelli è successo, denunciamo le nostre pecche, ma non solo. Persone che hanno fatto simili predizioni, alcuni pensando di avere una nuova e più profonda comprensione delle profezie bibliche, altri perché gliel'aveva detto il Signore. Non venitemi a dire che il Signore vi ha detto che tornerà il 15, perché sennò vi taglio le gambe. Esatto, esatto. Se le persone sono convinte che Cristo ritornerà, ad esempio, fra un mese, fra due mesi, incominceranno a defilarsi da tutti gli impegni a lunga scadenza. Non manderanno più i figli a scuola, quelli che potranno decidere per conto loro lo faranno loro, ma dove non potranno decidere saranno i genitori che non li manderanno più a scuola. È successo, venderanno le loro case, è successo, si licenzieranno dal lavoro, è successo, non costruiranno più il nuovo locale di culto, questo non è ancora successo. Chiunque pretenda di conoscere la data esatta in cui Cristo ritornerà deve essere cacciato fuori, in senso lato. Qualunque ne sia la fonte dovrebbe essere respinto come inattendibile. Una testimonianza interessante sotto questo aspetto. Nell'estate del 1988 un ex astrofisico con buone credenziali accademiche, quindi una persona istruita, fece circolare un libretto in cui affermava che Gesù sarebbe tornato il 12 settembre del 1988 e decine di migliaia di copie del libro furono vendute negli Stati Uniti ma anche da altre parti. Io non l'ho mai visto questo libretto e non lo voglio vedere, ma c'è. Quando la previsione non si realizzò, l'autore disse che aveva sbagliato i calcoli, e come li ha sbagliati? Di un anno, poi li ha sbagliati di due, poi di tre, è andato avanti, sbagliava sempre, arrivando poi a definire il ritorno di Cristo fra il 15 e il 17 settembre del 1993. Inutile dire che non ci ha azzeccato. Ma il problema è che molte persone che hanno letto questo libro e l'hanno preso come verità incarnata hanno nutrito false speranze e molte vite sono state rovinate. Proprio per quello che vi dicevo prima, gente che ha venduto le case, si licenziavano dal lavoro, eccetera, eccetera. Un macello, un macello. Vado verso la conclusione questa mattina. Stiamo parlando di un evento importante e di qualcosa dove tutti gli evangelici concordano. Poi, come dicevo, ci saranno cose in cui non si concorda, ma cercheremo di vedere anche quelle con la miglior lucidità possibile. Ma una cosa su cui tutti gli evangelici seri concordano sono gli effetti finali del ritorno di Cristo. Quindi, a prescindere dalle differenze nei dettagli, tutti i cristiani che riconoscono la Bibbia come fonte di autorità sono d'accordo sul fatto che l'ultimo e definitivo risultato del ritorno di Cristo sarà, per alcuni purtroppo, il giudizio su chi avrà rifiutato Cristo, su chi avrà rifiutato di affidarsi a Lui. Mentre ci sarà l'altra parte, la ricompensa finale di quelli che credono in Cristo, che hanno dato la loro vita a Lui. e sul fatto che essi vivranno con Cristo in un nuovo cielo, in una nuova terra, per tutta l'eternità. Mi viene mal di testa. Per tutta l'eternità. Non riesco a capire bene questo concetto. Mi supera. È troppo più alto. Tutta l'eternità. Una cosa che non finirà più. Io che sono abituato a vedere le cose che iniziano e finiscono, e credo che anche voi che siete più bravi di me, ma siete su questa linea, pensare a qualcosa che inizia e non finirà mai più, tutta l'eternità, per sempre. Dio Padre, Figlio e Spirito Santo regnerà e sarà adorato in un regno che non avrà più fine, dove non ci saranno più né dolore né sofferenza, dove non ci sarà più la morte. Dove non ci sarà più la morte. Perché? Perché non ci sarà più il peccato. Perché non ci sarà più il peccato. Questa è la prospettiva che ci attende. Questa è la prospettiva che attende i figli di Dio. E allora in questa attesa prendiamo ancora delle parole come monito. Parole dell'Apostolo Pietro nella sua seconda lettera al capitolo 3 e leggerò versetto 9 da 13 a 15, 17 e 18. Seconda Pietro 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Versetto 13. Secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Versetto 15. Considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro Paolo ve l'ha detto. Versetto 17. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Bella questa dossologia, questa laudazione con cui termina. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen. Così sia. Ultime e solite tre domande finali per la riflessione. Potete metterle così, potete vederle, e direi di lasciarle lì fino alla conclusione del culto. Prima domanda. In questo momento, qui, adesso, desideri ardentemente il ritorno di Cristo? Sei pronto per questo evento? La seconda. Ti senti di affermare, di cantare, come abbiamo fatto prima, e forse lo faremo alla fine, come Giovanni? Sì, Signore, vieni. Sì, Signore, ritorna. E la terza, se dovesse tornare domani mattina, quali situazioni o quali rapporti vorresti mettere a posto prima del suo ritorno? Che il Signore ci possa far riflettere su questo e che ancora possa essere un motivo di lode, di adorazione, ma anche di riflessione e di valutazione per la nostra vita personale. abbiamo ancora qualche minuto, pochi, allora direi di alzarci ancora in piedi, se il pianista viene qui, ripetiamo questo canto che abbiamo fatto, Vieni Signor Gesù, e poi lascerei un tempo di riflessione dove chi si sente può pregare ad assa o ad alta voce, pochi minuti e concludiamo così il nostro culto.